Alleluia, alleluia, lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore, sempre. Due donne vengono trattate in questo Vangelo. Una affetta da endometriosi, quindi perdita di sangue, perdita di vita, non riesce ad essere donna, perché suo marito non si può accostare a lei, quindi non può generare, è destinata alla morte. L'altra è diventata signorina da poco, a 12 anni, e muore, quindi non può vivere la sua femminilità, non può vivere la sua vita matrimoniale. A 12 anni venivano fidanzate. Due donne anonime, anche se la donna che perde sangue da affetta da endometriosi, in un Vangelo apocrifo si chiama Veronica, la famosa Veronica che poi prende il panno dove è impressa l'immagine di Gesù. Ma a noi poco importa questo, essendo due donne anonime, quindi questa donna si può chiamare Anna, si può chiamare Rita, si può chiamare Stefania. Ma scendendo ancora più in profondità, donna è Isha, quindi spiritualità. E forse è meglio dare questa interpretazione. E allora qui sorge una domanda. La nostra spiritualità è una spiritualità che perde vita? È una spiritualità che è capace di donare vita? È una spiritualità che è capace di generare? È una spiritualità che è capace di creare comunione? Qui un punto di domanda per noi che facciamo parte della fraternità, per noi che facciamo parte di un cammino. Questa domanda è doverosa. E ogni volta che usciamo, anche oggi, uscendo da questa Eucaristia, in questa bellissima location dove si vede il mare e già Montenegro, e uscendo da questa location, usciamo con più vita, con più vitalità, oppure con meno vitalità? Usciamo con il sorriso sulle labbra, oppure con questa faccia da cadavere, che vedo un po', che non vorrei nemmeno per compagnia di processione, come si suol dire? È una domanda che dobbiamo farci. E qui si inserisce, tra l'altro mi piace anche un commento di Don Fabio Rosini, questo prete romano, come gli attingo a larghe mani, dove parla di segreto sessuale. Dice, è da farsi una domanda se da piccoli siamo stati abusati, se abbiamo avuto violenza, se ci sono segreti familiari che riguardano l'area sessuale, perché poi questo incide anche nei nostri rapporti. Oggi a colazione se ne parlava, e oggi se ne parla più tranquillamente, perché adesso prima il tabù era il sesso quando noi eravamo ragazzi, adesso il tabù è la morte. E ho visto che le signorine ne parlavano, anche se non con dovizia di termini, facendo confusione tra abusi, sessualità, e violenza, stupri, una confusione enorme. Comunque ho visto che ne parlavano. E facciamoci anche questa domanda: c'è un segreto nella nostra famiglia? C'è un segreto nella nostra vita? Ma questa è una domanda che ci facciamo noi. Tornando alla donna, la donna aveva sofferto molto perché aveva speso tutti i suoi soldi facendo dei consulti o gli viaggi della speranza, aveva consultato tanti medici e le cose andavano sempre più peggiorando, perché come Asa, questo re dell'Antico Testamento, che confidando solo nei medici morì. E i medici sono importanti, così come importanti le medicine. C'è qualcuno che ha detto che hanno una valigia piena di medicine? Boh, lode al Signore. Va bene, io sono per quello che bisogna andare subito dal medico, sono un interventista. E Marco stava male il giorno passato, ha detto vai subito dalla dottoressa. No, non voglio prendere gli antibiotici perché devo prendere il sole. Comunque, va bene. Bisogna andare subito dai medici, subito dalle medicine, però stare Non li guarì né un'erba né un emolliente, ma la tua parola che tutto risana. Le medici e medicine vanno bene. Questa donna, dopo aver speso tutto, dopo aver peggiorato, pensò, aveva sentito parlare che Gesù guarisce. E chi ne aveva parlato prima? Siamo al capitolo 5, ne aveva parlato prima, era il lebbroso, quando gli disse: senti, io ti ho guarito, ma non mi raccomando, non dire niente a nessuno. Lui, uscito fuori, si mise a divulgare il messaggio, dice Marco 1,45. Questa donna lo ha sentito, ma allora proviamo anche con Dio, non si sa mai, canta Ornella. E quindi va da Gesù. E la cosa bella è, avendo sentito parlare, ecco perché è importante parlarne. Ecco perché è importante. Io sono in una cabina, c'è uno che è ateo, si professa ateo, ma figurate, l'ateo non esiste. E io gliene parlo. Ieri sera, che io volevo venire al teatro, e ero lì, si è messa a parlare, ad ascoltarmi. E cosa gli parlavo? Di Gesù. E altro che ateo, avido, non come suo fratello che così confonde e divaga, però poi ancora non ha superato la paura. Ma prima o poi, più prima che poi. Comunque, avendo sentito parlare, dobbiamo parlarne, anche a questi che si professano, ma che ateo, di che cosa? Perché una volta che si conosce l'amore, comunque. E questa donna diceva tra sé: se io riuscirò a toccare un lembo del suo mantello, io sarò guarita. È stupendo. Questa donna diceva tra sé, pensava, perché la vita dipende da come pensi. Ecco perché la disciplina. Adesso siamo sulla nave, adesso c'è cibo spazzatura. Stamattina che confusione in quella colazione di tutto e di più. Addirittura Paolo che mangiava un uovo fritto la mattina. Oh, disgustoso. Però cibo spazzatura non bisogna mangiarlo. E così anche i pensieri spazzature. Ci vuole disciplina! Disciplina! Cosa sto pensando? Io me ne accorgo perché se lasci il pilota automatico, e cominciano ad arrivare i pensieri negativi. Eppure io sono uno che si disciplina, faccio preghiera del cuore, lettura della parola, cosa. Appena io lascio il pilota automatico, subito quei pensieri di vittimismo, a volte anch'io mi sento una vittima. Ma di che? Allora la disciplina. Questa donna pensava tra sé, se io riuscirò a toccarlo. E il problema è come toccare Gesù. Toccarlo nell'Eucaristia, adesso lo toccheremo nell'Eucaristia, toccarlo nella parola. Io la maniera che tocco più facilmente Gesù è nel respiro, è nella preghiera del cuore. Stamattina, per non disturbare le persone che erano con me in cabina, ho messo gli auricolari. Gesù, grazie. Gesù, grazie, Gesù, grazie, Gesù, grazie. Stupendo. E lì veramente mi sembra di toccare Gesù, toccare l'umanità di Gesù. Perché il respiro, Genesi 2,7, è il respiro di Dio. E li creò e li fece con il fango e poi soffiò un alito dentro di sé. E se tu consapevolizzi, provare per credere, soddisfatto o rimborsato, se tu consapevolizzi il tuo respiro, tu tocchi Dio! Lo tocchi! E poi bussarono alla porta, era il caffè. Che bel risveglio di Gesù con il caffè. Dopo aver toccato Dio, se io riuscirò a toccare un lembo del suo mantello, sarà quello. E allora questa donna si intrufola in mezzo alla folla, si intrufola, perché dobbiamo fare ressa tra i pensieri, tra la folla di pensieri che abbiamo, riesce a toccarlo. Gesù, chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? E qui Pietro, il solito. Gesù, ma guarda quanta gente c'è, chi ti tocca a destra, chi ti tocca a sinistra? No! C'è qualcuno che mi ha toccato in maniera diversa, perché ho sentito una forza. Chiudo un po' le gambe, signorina. E ho sentito una forza che usciva da me. Ho sentito una forza. Cos'è forza? Riceverete forza dallo Spirito Santo. E la forza è lo Spirito Santo. Gesù è stato toccato in maniera diversa, non come tutti ti toccano così. Ti ha toccato in una maniera diversa e ha tirato fuori lo Spirito Santo. E allora sentì che il flusso si era fermato. Questa donna è guarita. E allora Gesù, lasciando perdere Pietro, perché no, proprio non capisce niente, come, si girò intorno. E dice che ha toccato, perché voleva portare alla consapevolezza questa donna, non per accusarla, voleva portarla alla consapevolezza. E allora questa donna si dirige avanti e gli disse tutta la verità. Mi viene da impazzire, tutta la verità, verità. E nel Vangelo di Marco è detto una volta sola. Se tu interroghi il Vangelo di Marco e dici che cos'è la verità, trovi che la verità è che Gesù guarisce. Che Gesù ti guarisce, non quella valigia di medicine. Pure, usala! Usala! Gesù ti guarisce. Gesù è vivo. Gesù è lo stesso ieri, oggi e sempre. Gesù passava 2000 anni fa. E ti guariva, questa è la verità, che Gesù guarisce. Questa donna impaurita glielo disse: sono io. E Gesù gli disse, temendo di essere rimproverata, perché cosa dice la legge? Che una donna durante il ciclo non può toccare nemmeno suo marito, e dove si siede lei, dove si siede lei, non si può sedere nessuno perché viene contaminato. Gesù è stato contaminato da questa donna e doveva rimproverargli da dire brutta sporcacciona che non sei altro, porca! Gli doveva dire, invece no, gli dice coraggio, figlia, la chiama figlia, ma noi ci crediamo che abbiamo il DNA di Dio. E stamattina pensando a questa omelia, che significa figlia? Che abbiamo lo stesso DNA, mi è venuta in mente mia sorella Caterina, che dice, se non fosse mia figlia, io la spalmerei dalla mattina alla sera, ma siccome è mia figlia, la difendo e ne parlo bene. È così Gesù per noi, perché il diavolo ne parla male di noi, ma Gesù parla bene perché siamo figli suoi. Ma mi è venuta in mente anche, cito anche la signorina Noemi, che coabita, mi ha detto sempre, io non sono la perpetua di mio suo fratello, io sono coabito, siamo tutti e due single che coabitiamo. Dice, è mio fratello. E la gente ne parla male, a volte perché sai come sono i preti, sbaglia, ma io ne parlo sempre bene e lo difendo perché è mio fratello. Grazie signorina Noemi, spero che lei sia contenta che ho citato anche lei. No, l'ascolterà nella registrazione. Massimo, guardavaci, non è Noemi. È così, è figlia, fratello. Tu sei per me fratello, sorella e madre. Ecco che Gesù non parlerà mai male di noi. È figlia, ecco che cosa significa. Parla bene di noi. È stupendo, è meraviglioso. Figlia. Non so se noi siamo convinti. Che bel panorama, mamma che abbiamo lo stesso DNA di Dio. E cosa dice? La tua fede ti ha salvata. Quale fede? La fede che Gesù è vivo. E dobbiamo proclamarlo, dobbiamo crederci, anzitutto noi, ogni giorno. Gesù è vivo. E qual è questo Gesù vivo? Quello di 2000 anni fa, che passa e che mi chiama figlio, anzi figlioletto, e che mi dice bene di me, e che mi guarisce, mi salva. È più della guarigione. La salvezza significa avere una vita da Dio, un po' come su questa nave, dove è la città dei balocchi. Così dovrebbe essere la nostra vita, che è salvata. E poi concludo, vai verso la pace e sii guarita dal tuo tormento. E allora Mi è venuta in mente una poesia che Titti, l'amica di Ozpetek, mi ha mandato ieri sera. È una poesia di Baudelaire. Dice: queste navi che vanno verso la felicità, come questa nave nostra di oggi che va verso la felicità. Basta andare verso il tormento, è inutile che ci tormentiamo con questi pensieri, con queste cose. Viviamo l'amore e lasciamo che questa nostra nave vada verso la felicità. Quella felicità che è pienezza di vita, che è vivere da Dio, che è vivere d'amore. E oggi abbiamo questo anniversario, Anna e Massimo, 23 anni di matrimonio, ma c'è anche Rosa Mennuni e Luigi Gallina che oggi fanno l'anniversario di matrimonio, e c'è anche mia cugina Rosy e Mimmo che fanno 41 anni di matrimonio. E vi faccio una domanda, loro l'ascolteranno registrata, voi che siete qui. Nella prima lettera di Giovanni c'è scritto Dio è amore, o Theos agapestin. E a me piace l'amore è Dio. Ogni volta che noi riusciamo a vivere l'amore, noi viviamo da Dio. Ogni volta che voi lo vivete come coppia, ogni volta che noi lo viviamo come amici, ogni volta che io lo vivo da prete, ogni volta, come ci ha detto Gesù all'inizio della messa, ci ha detto, amatevi così come io ho amato voi. E un amore, mamma mia, che panorama girate, guardate lì, che stupendo. Ma che è? Una fortezza, un castello? Ah, che dietro, mamma mia. Ah! Circondati da bellezza, bellezza del creato. Grazie Gesù, grazie, 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 grazie. E Dio è amore, l'amore è Dio. Però sono due cose completamente diverse, perché il primo è il soggetto è Dio, il secondo soggetto è l'amore. Cos'è? Si possono intercambiare? Ne parleremo a tavola. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili.